In Svizzera uno degli aspetti che preoccupano come conseguenza della guerra è quello dell'approvvigionamento energetico. Proprio oggi, tra l'altro, il consigliere federale Guy Parmelin ha incontrato i rappresentanti del settore del gas. Ma quanto dobbiamo allarmarci? La corrispondente di Berna, Anna Riva, ne ha parlato con Werner Luginbühl, presidente dell'ELCOM, la Commissione federale dell'energia elettrica.
Werner Luginbühl. Il 17 febbraio la ministra dell'Energia Simonetta Sommaruga annunciava la pianificazione di centrali a gas da attivare in caso di emergenza. Una settimana più tardi in Ucraina scoppiava la guerra. Quanto questa esaspera le difficoltà della Svizzera in termini di approvvigionamento energetico?
I rischi continuano ad aumentare. Sapevamo che in futuro importare elettricità a sufficienza poteva diventare difficile. Ora il rischio è che a ciò si aggiunga una carenza di gas. Questa potrebbe portare a una minore produzione di elettricità in inverno nei paesi circostanti, cosa che a sua volta si tradurrebbe in scarse possibilità di importazione da parte della Svizzera.
Che cosa succederebbe in Svizzera se l'Unione Europea decidesse di boicottare il gas e il petrolio russi o se viceversa Mosca chiudesse i rubinetti?
Sarebbe molto difficile da valutare se succedesse adesso e molto a corto termine. Premetto che l'ELCOM non è competente in materia di approvvigionamento di gas. Quello che succederebbe dipende in ogni caso da molti fattori. La Germania continuerebbe a fornire gas in Svizzera? Entro allora si saranno raggiunti accordi? La Svizzera è ben integrata nella rete del gas europea. Sicuramente avrebbe determinate possibilità, ma è molto difficile valutare che cosa succederebbe.
Si parla anche di un accordo di solidarietà con Germania e Italia, ma le speranze sembrano essere contenute.
Stando alle nostre informazioni, l'accordo non è ancora riuscito. Quest'intesa è importante soprattutto in vista dell'approvvigionamento il prossimo inverno. Se si giungesse già oggi a uno stop o a un boicottaggio, non credo che avrebbe già un qualche effetto.
Quindi dobbiamo temere per il prossimo inverno?
La paura è una cattiva consigliera, ma per il prossimo inverno dobbiamo considerare anche scenari negativi e soprattutto dobbiamo fare il possibile per essere in grado di farvi fronte. L'accordo che ha menzionato è un elemento importante, così come lo è la riserva idraulica che il Consiglio federale metterà in campo già per il prossimo inverno.
Installieren wird ein sehr wichtiger Punkt.
E così come lo sono le centrali a gas.
Le centrali a gas sono sempre state pianificate dal 2025, nel caso in cui non stringessimo accordi con l'Unione Europea. In questo senso il tempo a nostra disposizione è un po' di più. Certo, la pianificazione deve avanzare molto rapidamente e speriamo che per allora il mercato del gas si sarà nuovamente stabilizzato e normalizzato.
Veniamo al mancato accordo sull'elettricità con l'Unione Europea. In alternativa si parla oggi di accordi tecnici con i singoli stati europei. A che punto siamo?
In molti ambiti l'Unione Europea pare molto dura e coerente, per esempio quando si tratta di escludere Swissgrid dalle piattaforme. Al momento non percepiamo alcuna volontà di venirci incontro. Sugli accordi tecnici le trattative proseguono con piccoli progressi, ma dobbiamo essere pronti ad affrontare passi indietro, senza contare sul fatto che nel 2025 tali accordi saranno conclusi.
Il presidente della Commissione federale dell'energia elettrica, Werner Luginbühl. Energia e gas dunque legati a filo doppio e per questo, anche se la Confederazione non ne fa moltissimo uso, la crisi del gas ci riguarda da vicino. Attenzione però, il gas non è un'esclusiva della Russia. Anche se per l'Europa Mosca al momento rimane un fornitore di importanza vitale, dallo scorso mese di gennaio gli Stati Uniti sono diventati il principale esportatore di gas naturale liquefatto a livello mondiale, superando così Qatar e Australia. Ed è una vera e propria rivoluzione resa possibile dallo sfruttamento di enormi giacimenti grazie alla tecnica della frammentazione idraulica, il cosiddetto fracking. Ed è proprio attingendo a queste riserve che l'amministrazione Biden intende aiutare l'Europa a ridurre la dipendenza dal gas russo, anche a costo di rallentare la propria agenda climatica. Andrea Vosti, nostro corrispondente a Washington, ti chiedo se gli Stati Uniti saranno davvero in grado di sostituirsi al gas russo.
Diciamo che sul tema esistono opinioni divergenti. È infatti innegabile che con la tecnica rivoluzionaria della frammentazione idraulica gli Stati Uniti negli ultimi anni hanno aumentato in modo esponenziale la loro produzione di gas naturale e che le riserve attuali, secondo le stime più recenti, dovrebbero durare per quasi un secolo. Sulla carta, dunque, gli Stati Uniti hanno le risorse per aumentare la produzione e l'esportazione di gas naturale verso l'Europa. Al riguardo, ricordo che Joe Biden ha garantito agli alleati europei la fornitura supplementare di 15 miliardi di metri cubi di gas liquefatto per il solo 2022. Ma ci sono principalmente due ostacoli. Il primo è che i 6 terminal attualmente operativi per la liquefazione e il carico del gas sulle navi cisterna stanno già operando quasi al massimo della loro capacità. E il secondo problema è che l'Europa, in particolare la Germania e i paesi del nord, non hanno strutture sufficienti per ricevere il gas liquefatto, rigassificarlo e immetterlo nella rete di distribuzione. Ecco che allora, per usare le parole del consigliere per la sicurezza nazionale Jack Sullivan, gli Stati Uniti dovranno ricorrere alla cargo diversion strategy, cioè dirottare verso l'Europa una parte consistente del gas naturale destinato in particolare al mercato asiatico. Ma questo, perlomeno sul breve periodo, potrà ridurre, ma di certo non eliminare, la dipendenza dell'Europa dal gas di Putin.
Andrea, tu nei giorni scorsi sei andato in Louisiana, lo stato del sud, da dove parte la maggior parte del gas liquefatto esportato dagli Stati Uniti e dove il recente boom dell'industria del gas suscita l'opposizione degli ambientalisti. Allora sentiamo il tuo reportage.
That's an LNG tanker that loaded up it. Cameron LNG, the Sempra facility.
Siamo a Cameron, nel sud della Louisiana. John Allaire è un ex dirigente dell'industria petrolifera. Dalla sua proprietà vede passare le gigantesche navi cisterna in partenza per l'Europa. Probabilmente ha aspettato fin da stamattina che la nebbia si dissipasse, commenta John. Ne passano 4, forse 5 alla settimana.
I'm seeing about 4 or 5 a week.
Questa zona paludosa, affacciata sul Golfo del Messico, è un paradiso della biodiversità e un passaggio obbligato per gli uccelli che migrano dal Sud America. John viene qui tutte le settimane per pescare.
This is a nursery area for shrimp and redfish, flounder.
Queste acque sono un vivaio naturale per gamberetti, dentici, platesse e molte altre specie, racconta John, ritirando una rete stracolma di gamberetti.
All kinds of critters in here.
Ma ci troviamo in mezzo a un ecosistema minacciato. Questa zona è circondata da un terminal per la liquefazione e l'export di gas. E un altro mega cantiere partirà a breve.
And what's going to happen if they keep going with the construction of the Commonwealth LNG plant?
The way they've got a plan now, it'll destroy this whole area habitat.
Se vanno avanti secondo i piani, questo intero habitat naturale verrà distrutto, dice John, che da anni cerca di fermare l'espansione dell'industria del gas.
This whole area that you see out front.
Tutta quest'area che vedi qui davanti verrà tutta sepolta sotto il cemento.
Here, that habitat will be gone. It'll be concreted over.
Sono già operativi 3 grandi terminal per l'esportazione del gas naturale, compresso e liquefatto per il trasporto via nave. Una manna per le casse dello Stato.
Well, we already had the world demand for LNG increasing.
La domanda per il nostro gas liquefatto era già in aumento, spiega Georgia Swift, presidente dell'Agenzia per lo sviluppo economico della Louisiana sud-occidentale.
We have 3 facilities that are in operation.
Abbiamo 3 terminal operativi e altri 4 in fase di costruzione o approvazione.
And unfortunately, due to the Ukraine situation, I think it is going to give us an opportunity.
La crisi in Ucraina ci dà l'opportunità di accelerare questi progetti per aumentare le esportazioni.
To get into production quicker.
Sotto un violento acquazzone mi dirigo verso la capitale Baton Rouge per incontrare il direttore del centro di studi energetici dell'Università della Louisiana.
So in order for these plants to kind of come online,
per diventare operativi questi nuovi impianti dovranno trovare acquirenti europei pronti a firmare contratti di lungo periodo, 15-20 anni almeno, spiega David Dismukes.
Those projects are 9 to 12 billion dollars each.
Ogni terminal costa fra i 9 e i 12 miliardi di dollari. Si tratta di investimenti davvero colossali.
So, this is a big, big investment.
Ma in Louisiana le associazioni ambientaliste insorgono. Puntare sul gas naturale, sul trasporto via nave, dicono, non fa che aggravare il riscaldamento climatico.
There's no mechanism for the US to produce any more gas.
In questo momento gli Stati Uniti non sono in grado di aumentare l'export di gas. Gli impianti già funzionano al massimo della loro capacità, dice James Hyatt della Louisiana Bucket Brigade.
There's no sense in doing that. If this is a bridge, it's a bridge to nowhere.
Non ha senso andare in questa direzione. Il gas naturale è un ponte verso il precipizio, sentenzia James, una transizione che non farà altro che esacerbare l'emergenza climatica.
And it's going to exacerbate the problems we already have.
I'm Don Pearson, Secretary of Louisiana Economic Development, and happy to spend some time with you today.
Per il segretario allo sviluppo economico della Louisiana, l'industria del gas ha invece già pronta la soluzione.
One of those things that we can do is capture that carbon.
Una cosa che possiamo fare è recuperare le emissioni di CO2 e stoccarle nei depositi sotterranei già esistenti, spiega Don Pearson, un democratico.
Over time, these LNG ships will also be converted.
E anche le navi cisterna passeranno in breve tempo a sistemi di propulsione meno inquinanti e più sostenibili.
A cleaner and more environmental friendly ways to move those.
You see the lights, that flare lights the whole sky up. I mean, that's what it looks like at night from my porch.
Guarda, questo è il panorama che vedo la sera dal mio portico. Il cielo è illuminato dalle fiamme del terminal, dice John, lanciando lo sguardo oltre la palude. Sembra un gigantesco albero di Natale tutto illuminato.
These look like big white Christmas trees.
Per John, quando si parla di gas, l'invasione russa e la guerra in Ucraina sono soltanto un pretesto.
How's that gonna stop? What's going on now? Everything's 2 to 4 years out.
Come pensano di poter ridurre la dipendenza dal gas di Putin? Questi nuovi impianti entreranno in funzione fra 2-4 anni al più presto. Forse uno sarà pronto fra 2 anni, ma per gli altri ci vorrà molto più tempo.
4 years plus out.
Di una cosa John Allaire è certo, la sua battaglia per difendere questo paradiso della biodiversità non si fermerà.
You won't give up? Your battle.
What's the point in starting if you're not gonna finish?
Che senso ha iniziare se poi non porti a termine la tua lotta, dice. Ho molti alleati. Vedremo come andrà a finire.
We'll see how it goes.
Il reportage dalla Louisiana di Andrea Vosti.